Hop, 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 come misteriosa la leggerezza. Hop, 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 è una strana cosa, è una carezza che non vuoi. Hop, 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 butta via il dolore, la pesantezza. Hop, 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 cerca di inventare la tua leggerezza e volerai.
Carissimi amici e carissime amiche, ben ritrovati all'ascolto. Trasmettiamo ora Leggerezza, rubrica a cura di Simona Mancini. Tema della puntata di oggi, resilienza e leggerezza. Nell'augurarvi un buon ascolto, diamo subito la parola a Simona Mancini.
Ben ritrovati all'ascolto da Simona Mancini su Radio Mater con la nostra rubrica mensile Leggerezza e sempre in compagnia del nostro Francesco Vitale che ci supporta in regia. Siamo arrivati all'ultimo appuntamento del 2024, tra pochissimi giorni sarà Natale, già si respira un'atmosfera di festa e anche di attesa perché tutti aspettano le feste di Natale, ma non tutti riescono a viverle a casa con i propri affetti, in un'atmosfera di gioia e serenità. Perché ricordiamolo, ci sono tante persone che soffrono, che vivono situazioni difficili, che rimangono nelle strutture ospedaliere, nell'RSA o che si confrontano nel quotidiano e anche da tempo con la malattia, la solitudine. Una solitudine che può essere tale anche in mezzo agli altri, perché deriva dall'indifferenza, dalla superficialità, dalla fretta, dalla poca sensibilità ed empatia delle persone. Perché è difficile, anche questo è vero, immaginare un'esperienza non provata in prima persona. Ma è altrettanto vero che è più facile e a volte anche forse è più conveniente discostarsene. Ed è alle persone meno fortunate che è dedicata la nostra attenzione quest'oggi ed è a loro, alle persone in difficoltà, che dedichiamo questo appuntamento prenatalizio per cercare di portare loro un po' di leggerezza, che non è superficialità, ma vedere le cose dall'alto e non avere macigni sul cuore. Quindi, da un lato proveremo a dissolvere per un attimo il macigno che grava sull'animo di chi ascolta e di chi vive momenti difficili, ma al tempo stesso cercheremo di condividere una riflessione con le persone più fortunate affinché riescano a vedere dall'alto e quindi a portare quella leggerezza che può diventare una carezza per l'animo di chi è in difficoltà. A Natale tutti siamo animati da buoni propositi, anche in concomitanza con l'inizio di un nuovo anno. Vogliamo essere in qualche modo migliori e ci chiediamo cosa possiamo fare di buono. Andiamo anche a ricercare delle soluzioni talvolta più complesse, se non anche impraticabili. In realtà basterebbe rivolgere lo sguardo con sensibilità, con empatia, a persone che ci sono vicine, a persone che talvolta abbiamo sotto lo sguardo, però non ce ne accorgiamo. Basterebbe un sorriso, un pensiero delicato, un'azione piccola, però significativa, pensata. E questo siamo in grado di farlo tutti. Basta fermarsi proprio per un secondo, guardarsi dentro e farlo, senza rimandare e senza demandare. Ed è una cosa bellissima, forse ancora di più per chi la fa che per chi la riceve. C'è una sorta di inversione di ruolo in questo. Mi ricordo che tanti anni fa ero ancora forse laureanda, insomma, studiavo all'università, e ricordo che andai con un mio amico il pomeriggio tardi. Pomeriggio e tardo pomeriggio della vigilia di Natale in un reparto di oncologia pediatrica con questo amico con il quale facevamo attività di volontariato e l'abbiamo fatto proprio la vigilia di Natale perché effettivamente chi rimane in ospedale durante le feste è effettivamente chi è ancora più in difficoltà, cioè una situazione ancora più difficile rispetto agli altri, anche agli altri malati che talvolta insomma quando ci sono le condizioni vengono dimessi. E devo dire che paradossalmente, per quanto siano stati felici i pazienti, le famiglie, eccetera, di fatto siamo usciti più arricchiti noi e alleggeriti dall'aver visto un sorriso, da quello che in qualche modo avevamo portato. Quello che abbiamo ricevuto forse è stato, anzi, sicuramente è stato maggiore, più importante. La trasmissione di oggi spero possa aiutarci tutti in questo senso perché sarà dedicata ad un tema particolare. sembra quasi un ossimoro, una contraddizione rispetto al nome e allo spirito di questa trasmissione. Sarà resilienza e leggerezza. Prima di entrare nel vivo della nostra trattazione, permettetemi di ricordarvi solo che potete seguirci in streaming al sito www.radiomater.org. Resilienza e leggerezza. Ma che cos'è la resilienza? Per ogni parola in italiano esistono un solo significato e tanti sinonimi. E allora partiamo proprio dal significato di questa parola. Resilienza è un termine che ha tanti ambiti di applicazione. Sul piano della fisica, in concreto, è la capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi. Questo termine, però, ha un risvolto molto più ampio nell'uso quotidiano, in cui applichiamo la definizione che in realtà ha in psicologia, per cui la resilienza è la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico oppure un periodo di difficoltà. E infatti, la maggior parte delle persone ha associato questo termine o una conoscenza più diffusa di questo termine a ridosso della fine della pandemia, quando si è iniziato a parlare di ripresa. E tra l'altro non è un caso che l'Unione Europea abbia varato anche un piano economico per favorire la ripresa dei paesi, ossia quello che conosciamo come PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Personalmente io ho precorso i tempi nella conoscenza del termine resilienza, perché ho avuto occasione di conoscere più da vicino questo termine diversi anni fa, molto prima del Covid, quando mi sono avvicinata, mi sono apprestata a svolgere la mia attività professionale come insegnante di una sezione ospedaliera e i miei colleghi mi parlavano di didattica della resilienza, che poi ho avuto modo di conoscere e mettere in campo. Attenzione però. Il termine resilienza, così come lo abbiamo, diciamo come lo abbiamo inteso noi, come l'abbiamo spiegato, non va ad assumere un valore in senso passivo, di sopportazione di tutto quello che ci accade e ci travolge. E quindi non è solo il saper affrontare in maniera positiva gli eventi traumatici, però anche il saper riorganizzare positivamente la propria vita davanti alle difficoltà ed essere aperti alle opportunità positive che la vita ci offre anche attraversando momenti non semplici, momenti difficili. Sembra una cosa complicata da realizzare, in effetti non è semplice, ma è possibile e questo è possibile trovando la forza in se stessi che solo ognuno di noi può cercare, perché non è data in dotazione. La forza si cerca e si trova. E sicuramente la vicinanza di altre persone, la loro empatia, la loro sensibilità, che è ben diverso dalla compassione pietosa, ecco, ci può aiutare a svilupparla e a trovarla quella forza necessaria per essere resilienti. E a proposito di resilienti, resiliente è un termine che in realtà precede il sostantivo resilienza, e questa è una piccola digressione a carattere storico-linguistico che voglio regalarvi per deformazione professionale. La parola resiliente appare per la prima volta in italiano nel XVIII secolo, in maniera generica, a proposito della capacità dei corpi di rimbalzare e tornare indietro. Infatti deriva il verbo latino resilire che non ha avuto fortuna quanto il suo participio presente, da cui viene resiliente, quindi tornare indietro. In generale, questo termine non lo troviamo nei testi letterari italiani fino al XX secolo e da una ricerca che ho svolto ho visto che il primo letterato a riportarlo è stato Primo Levi in uno scritto del 1982. E il termine ha avuto poi diffusione negli anni 10 di questo secolo, soprattutto in ambito tecnologico e in lingua inglese. E poi, come sappiamo, ha avuto la diffusione più ampia, quasi fosse una parola magica, con la comparsa del Covid, ma in realtà viene applicato comunemente ormai anche in economia, in ecologia, in altri settori. Entriamo ora nel vivo. La vita di un essere umano è come un grande viaggio e tutti noi puntiamo a una direzione che è quella della felicità, della soddisfazione personale, della sicurezza. E in fondo questo viaggio lo viviamo. Lo viviamo per tappe, navighiamo a vista, non sappiamo realmente dove andremo. Sicuramente In questo percorso abbiamo dei punti di riferimento in ciò che per noi conta, nei nostri affetti, nei nostri valori, nelle cose in cui crediamo profondamente. Però a volte siamo un po' fuorviati dagli imprevisti, dalle difficoltà, dalla nostra stessa stanchezza, che può essere sia fisica che interiore a volte, e persino da noi stessi, perché in alcuni momenti sappiamo diventare nemici di noi stessi. Sicuramente gli imprevisti, quelli importanti, quelli sgraditi, creano in noi proprio la frana delle certezze e questo ci provoca insicurezza e anche paura. Comunemente, davanti a questa situazione, le reazioni sono due: o ci si lascia andare e si viene travolti, o si reagisce con tutte le situazioni, diciamo, a tutte queste situazioni con i timori e anche con quello stato d'animo legato allo sgomento di vedersi in mezzo a una difficoltà, quindi con la paura di non essere all'altezza di fronteggiarla. Molte volte diciamo chi l'avrebbe immaginato, non l'avrei creduto possibile, eppure le cose accadono, le cose si affrontano, talvolta si risolvono e a volte capita che dopo, nel momento in cui la fase acuta della grande difficoltà è superata ed è alle spalle, ci si ferma con un duplice sentimento nell'animo. Da un lato, lo stupore di essere riusciti ad affrontare un problema, una difficoltà, a superarla. Dall'altro, il timore e la paura che questo possa ripetersi. Questa metafora del viaggio ti rappresenta la vita, un viaggio meraviglioso, però a volte anche difficile, con insidie, con pericoli. È un'immagine molto cara alla letteratura italiana, soprattutto l'immagine di un viaggio per mare, mare dal senso dell'infinito, della libertà, quindi la proiezione verso un orizzonte che va oltre, verso l'infinito, ma al tempo stesso è l'ignoto, è carico di pericoli. E a questo tema anch'io nel mio piccolo ho dedicato una poesia che andiamo ad ascoltare. Tratta da Leggerezza, il Leggio Libreria Editrice, Mare in Tempesta.
La vita è un grande viaggio, ti tiene anche in ostaggio. La vita è un bel cammino se chi le dà senso ti è vicino. La vita è un viaggio in mare che può farti anche tremare, un viaggio assai pericoloso e a volte pure doloroso. Se poi si alza la marea, in te incertezza crea. Se si alza forte il vento, ti provoca spavento. Quel vento puoi affrontare, l'ansia dominare. Non puoi fare altrimenti, se a travolgerti son venti forti, intensi e agitati, un tempo inaspettati. Cambia tutto in un minuto, non lo avresti mai creduto. Nell'acqua tu sei immerso. Per non essere sommerso, annaspi senza sosta e agogni la tua costa. Qualcosa ti motiva a raggiungere la riva, ma tu non puoi pensarlo, puoi sol provare a farlo. Se l'acqua è alla gola, puoi una cosa sola. Seppur non sai nuotare, tu devi continuare. E quando il mar si ferma, hai dentro la conferma di essere sopravvissuto, non lo avresti mai creduto. Se in parte sei contento, nel cuore hai lo sgomento. Tempesta si è fermata, mai più sarà provata. Ed è quella la paura che sempre si fa dura nel cuor di chi è passato in un campo minato. Paura ancor ti prende, il cuore si sorprende di quella tua energia che i guai ha cacciato via. Se il mare è periglioso, è pur meraviglioso. Se c'è chi ti vuol bene e in tempesta ti sostiene.
Come dicevamo prima, emerge qui la metafora del viaggio in un mare quieto, placido, all'apparenza infinito, che a volte si alza improvvisamente, incute timore, la paura proprio di non riuscire a orientarsi, di riuscire a governare onde più grandi di noi. Poi il mare si calma, il grande viaggio della vita prosegue con coraggio e con i nostri compagni d'avventura. Sono molto importanti i compagni d'avventura che possono anche cambiare e non essere gli stessi. Per vivere la vita pienamente, sicuramente ci vuole forza. L'abbiamo detto prima, la forza non è un dono innato, talvolta manca e allora si deve cercare. E quella forza necessaria ad affrontare le difficoltà e a dare senso alla propria vita si scopre nelle cose semplici, nella quotidianità, nelle emozioni. Ed è bello vivere e condividere con i nostri compagni di avventura queste emozioni. C'è un'altra poesia, lo ricordo soltanto in leggerezza, che tratta questo tema e si chiama La forza e la vita. Il viaggio per mare, l'abbiamo sentito adesso, ma è stato trattato poeticamente da tanti autori della letteratura, non solo italiana, anche come mare placido e quindi con un'immagine anche ricorrente in tanti autori che lo collegano ad esempio al viaggio di Ulisse, come ad esempio Umberto Sabba, ma anche l'immagine del naufragio, nell'immaginazione proprio riportata da Leopardi, quando dice a proposito dell'infinito, no? Una delle sue poesie più belle è Naufragarmi è dolce in questo mare. Però ci sono anche immagini minacciose di naufragi veri e propri, se pensiamo all'Odissea. E proprio alla fine della poesia che abbiamo letto, di Mare in tempesta, io ho riportato due terzine della Divina Commedia, del primo canto dell'Inferno, quando Dante immagina di essere uscito naufrago, salvo ormai dalla tempesta, dal pericolo. E di essere in qualche modo meravigliato di questo, ma anche compiaciuto. Ve li leggo questi versi. E come quei che con lena affannata, uscito fuor dal pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse arretro a rimirarlo passo, che non lasciò giammai persona viva. Il viaggio, per definizione, soprattutto nell'antichità, era proprio il viaggio per mare. Il Mediterraneo prima, nella fase antica e medievale, ma poi anche gli oceani nell'età moderna, quando si era alla scoperta del mondo, della conoscenza del mondo. Sempre con maggiore impegno gli uomini hanno cercato di migliorare la strumentazione e di avere dei punti di riferimento solidi e validi nel loro viaggio. Un viaggio che poteva essere necessario, un viaggio di scoperta, ma anche un viaggio al quale cercare di sopravvivere. E come si orientavano prima che arrivassero gli strumenti tecnologici e quindi in generale con l'evoluzione della tecnica nautica? Prima di tutto questo si orientavano con una cosa abbastanza semplice che era il corso del sole. Molti non lo sanno, ma le carte antiche e medievali, le carte geografiche, erano orientate con l'est in alto, quindi erano ruotate di 90 gradi rispetto a come le vediamo oggi. Se vediamo rappresentazioni cartografiche medievali, noi avremo i tre continenti rappresentati in quello che è conosciuto come TINO, quindi una sottoforma di T all'interno di una O più grande, che andava a suddividere l'area dei tre continenti conosciuti, che erano soltanto l'Europa, l'Africa e l'Asia, quindi neanche poi nella loro interezza, non completamente. Senza addentrarmi in una trattazione che sarebbe anche curiosa. È interessante, mi soffermo su questo solo perché oggi noi abbiamo il nord come punto di riferimento in alto nelle carte. E fino al Medioevo, come abbiamo detto, c'era l'est, che non a caso si dice anche oriente, dal latino orior, che significa nascere, quindi dove nasce il sole, dove inizia, cioè il percorso di orientamento con il sole. Cosa accade però quando il sole non c'è, quando è notte, quando è buio? Molte volte ci si perde. La selva di Dante era una selva oscura, ricordiamocelo. E ricordiamoci anche che il buio fa paura ai bambini piccoli, perché è come se deformasse la realtà. Perché? Perché non ci permette di vedere in modo chiaro. E quante volte nella vita non vediamo in modo chiaro perché attraversiamo dei momenti di buio dell'anima? Oggi proviamo disorientamento, angoscia, paura di perderci, di non ritrovare la strada e non essere in grado di farcela. Come facevano a orientarsi i marinai nel mare aperto di fronte all'oscurità del buio? Alzavano lo sguardo, guardavano in alto e in quel buio nero che tanto metteva paura, riuscivano a distinguere un corpo luminoso piccolo, ma intenso, luminoso, che indicava loro la via. Sapevano riconoscere la stella polare. E allora ritrovavano la sicurezza, la quiete dell'animo, la convinzione di farcela. Una volta provata questa emozione è difficile non saperla riconoscere, tra tante perché le stelle sono tante, belle, e anche nel buio c'è questa stella così importante che sappiamo riconoscere tutti. E inevitabilmente la stella polare è stata fonte di ispirazione anche per me ed è diventata il titolo di una poesia a cui io sono molto legata, sia perché, esprime un messaggio mio personale, sia perché è stata la prima poesia che mi ha fatto percepire l'idea di universalità in ciò che esprimevo. Quei versi erano miei, nascevano dalle mie riflessioni, dalla mia sensibilità, ma trasferivano delle emozioni in cui si riconoscevano anche gli altri. Tant'è che quando l'ho letta, diciamo, è stata la prima volta che io mi sono convinta realmente che ciò che scrivevo poteva arrivare agli altri. E mi ricordo anche che mi è stata fatta una domanda, la prima presentazione di Leggerezza a Roma è stata fatta a Castel Sant'Angelo, in Via della Lettura, vicino al fiume Tevere. Ecco, la giornalista Rai che mi intervistava e dialogava con me mi chiese se c'era una poesia che mi rappresentava più delle altre, quindi se avevo la mia poesia. E io proprio d'istinto ho risposto con estrema convinzione Stella Polare. E credo che mi rappresenti perché è il simbolo dell'orientamento, che è quello che mi rende anche resiliente, almeno cerco di esserlo nella vita, nel quotidiano, perché tutti attraversiamo, possiamo attraversare momenti di buio, di difficoltà, di disorientamento, in cui però siamo in grado di ritrovare la direzione. E questo avviene quando si hanno dei riferimenti, quando si ha ben presente la stella polare. E ognuno ne ha una, e ora ascoltiamo insieme Stella Polare.
Sempre avanti si deve guardare, ma a volte la vita ci fa sostare in zone buie, non certo belle, ma alzando lo sguardo ci sono le stelle. Una nel cielo, lontano e scuro, riesce a guidare cammino sicuro. Luce che brilla, la strada svela ed il coraggio a te stesso rivela. Accade così. Il buio che c'è non ti fa vedere dentro di te, ma stella polare che in cielo brilla, riaccende in te nuova scintilla. Inizi a muovere i primi passi e gli insuccessi alle spalle ti lasci, di quelli per cui ti sentivi fallito e ti nascondevi dietro ad un dito. Che sia sua parola oppure una frase del tuo cammino diventerà base. La cosa bella è che è casuale perché non è mai intenzionale. Ed è per questo che è buona stella, che spesso mi guida a cosa bella. Ma è cosa semplice, ci vuole grinta, ma io sono una che la vuole vinta. Seguo la luce che mi ha indicato un nuovo cammino e accompagnato. La stella sembra restare distante, ma lungo il viaggio è molto importante. Quando del sole la luce è spenta, stella polare guida e mi orienta. E quando infine arrivo alla meta, l'animo mio dentro si acquieta. Ma quella luce dentro al mio cuore ai bei momenti porta calore. Astri del cielo, come scintille, saprei trovarla anche tra mille, perché è una stella troppo importante e mai da me la vorrei distante. E in ogni nuovo vincente cammino, stella polare, stammi vicino.
Sicuramente Stella Polare è una poesia che ci lascia una sensazione di quiete e di positività, perché in quel buio spicca comunque la luce che ci guida e ci porta sulla strada giusta, ci riporta a ritrovare noi stessi e a lasciarci alle spalle le difficoltà che ci sono e rimangono, ma si possono affrontare con coraggio. E io sono convinta che un altro bellissimo esempio di resilienza sia dare la vita. Quando si mette al mondo un figlio, il cammino è lungo perché dura 9 mesi. 9 mesi che sono una scoperta bellissima per la mamma, anche per il papà, ma che rappresentano anche dei piccoli disturbi che danno anche pensiero al papà, che non li vede, magari non li vive in prima persona, fisicamente, ma al tempo stesso c'è anche in questo fermento c'è anche un grande entusiasmo, un grande amore che già si sviluppa per una creatura che ancora non si vede. Se non nelle ecografie, che pure già ci conquista dalle immagini, dai video, perché adesso insomma la tecnologia è avanzata, quei video che ritroviamo nei dispositivi medici, diagnostici. Una creatura che si muove comunque dentro la mamma, in qualche modo interagisce col mondo esterno, in un modo tutto suo, ma un modo veramente affascinante e straordinario. Eppure anche dare la vita è qualcosa di faticoso, per cui serve resilienza, perché è comunque una lunga attesa. E il travaglio non è un momento facile e diciamo le cose per come stanno è anche molto doloroso, quindi una grande fatica e una bella prova per la mamma e anche per chi le sta vicino e la sostiene. Però poi tutto questo, pur non dimenticandolo, si tramuta trasforma in una gioia immensa, in qualcosa di incredibile e indescrivibile, che è proprio la gioia di aver dato la vita a una creatura che ci viene affidata e che abbiamo immaginato, che abbiamo atteso, per cui speriamo e per cui diamo sempre il meglio, o almeno proviamo. E a questa bellissima esperienza di resilienza, la più bella che si possa provare nell'esistenza di un essere umano, ho dedicato una poesia tratta da Leggerezza, che descrive questi sentimenti contrastanti, di dolore fisico che viene però sopraffatto da un immenso entusiasmo e amore. La leggerezza, ascoltiamo.
Quando scoprì che una bambina nella nostra vita sarebbe entrata ed ogni giorno così rallegrata. A dire il vero, non si sapeva a quale sesso apparteneva. Tra mille analisi ed ecografie, la cucciola amava le acrobazie. Solo a 6 mesi io venni a sapere che da allora rosa dovevo vedere. Ne fui felice, ma molto di più che tutto in salute mostrassi tu. Sì, figlia mia. Con convinzione, insieme per te confermammo il nome che poi ti calzò perfetto col tuo portamento e bell'aspetto. Ed una giornata di caldo immenso, di contrazioni, il ritmo era intenso. Notte passò e con lei i dolori del nuovo giorno ai primi albori. Giorno di sole che illuminava una creatura che ci si affidava. Viso paffuto, capelli arruffati. Io quegli istanti mai ho dimenticati. In braccio ti presi, non finivi mai, lunghissima e tenera, ti coccolai. Fu un'emozione indescrivibile, era pura gioia immensa e indicibile. Le prime pappe, la prima caduta, ed anche con quella tu sei cresciuta. Disavventure e momenti felici per i tuoi successi e con i tuoi amici. Ora da sola sai camminare e quel che vuoi sai realizzare. Quasi mi hai preso anche statura. E stai diventando sempre più matura. Da scuri arruffati, i tuoi capelli sono diventati così biondi e belli, e gli occhi sempre hai azzurri e chiari che spazzano via i pensieri più amari. Sai essere motivo del nostro orgoglio, che io so bene quello che voglio, che tu sia felice e brava persona, che il meglio di sé agli altri poi dona.
Ed è sempre il meglio che desideriamo per i nostri figli. Prima di tutto la salute, che è qualcosa di non scontato purtroppo, perché infatti esistono dei figli, tanti figli che nascono con delle difficoltà in più, difficoltà grandi, importanti. Sono bambini, ragazzi straordinari che sanno insegnarci molto proprio con la loro resilienza, con quella dei loro cari, dei loro genitori, delle persone che condividono la loro quotidianità, insieme a loro. A volte ci sono difficoltà che fanno diventare resilienti, ma alcune difficoltà non si possono risolvere, nel senso che non si possono superare. E allora come si fa? Mi viene in mente quello che mi ha insegnato un ragazzino al quale era capitato di vivere una situazione di disabilità temporanea. E mi disse che non potendo cambiare le cose, quello che avrebbe potuto e dovuto cambiare sarebbe stato il punto di vista, cioè il modo in cui guardarle le cose. E sia queste parole che altre situazioni mi hanno portato un giorno a immaginare di vedere le cose con gli occhi di questi ragazzi, e ciò ha dato vita a una poesia che esprime una vita vissuta con una difficoltà importante, e non solo in un caso, ma in varie manifestazioni. La poesia si chiama I bambini speciali, rappresenta la disabilità vista proprio con gli occhi di un bambino speciale che descrive se stesso e altri bambini che sono speciali come lui e vivono le loro vite con le loro difficoltà diverse, ma con la stessa resilienza. Ed è una lezione di vita oltre l'egoismo, all'insegna dell'inclusione vera, che apre un mondo di reciproca sensibilità e ricchezza, la ricchezza quella vera. La leggerezza, i bambini speciali.
Non parlo, sorrido, non faccio discorsi. Su questa sedia i miei anni ho trascorsi. Sento la musica che mette allegria in me, sana, scatena la fantasia. Io con le parole non so comunicare, lascio che siano i miei occhi a parlare. Sento la mano di chi mi accarezza, chi dice che guardo con tanta dolcezza. Tra noi bambini, si detti disabili, che quanto me sono assai amabili, c'è un altro amico, al buio nato, sguardo sul mondo mai approvato. Dipinge il mondo l'immaginazione, che va ben oltre la privazione. Ascolta rumori, trattiene profumi, tocca con mano seppur senza lumi. C'è un altro bimbo così speciale, ha vivacità proprio eccezionale. A volte, buffo, si butta per terra tanto che pare fare la guerra. Fa un grande sforzo questo bambino, col suo assistente spesso vicino. Ci mette impegno, vuole essere buono, di Marachelle chiede il perdono. Lui mostra affetto, vuole abbracciare, è solo il suo modo di dire che sa amare. Di tanta ricchezza, tanta allegria, quando lui passa sparge la scia. Ci sono pure bimbi nati normali, che poi si ritrovano ad essere speciali, e non si direbbe così a vederli, ma serve qualcuno per sostenerli. Lor, forti e belli, non portano pesi, ma i loro giorni ancor son sospesi. Un sogno vorrebbero sì realizzare, vita normale riconquistare. Con questi ragazzi si prova emozione, che della vita è una grande lezione, ma pochi sanno davvero includere, che troppe volte è più facile illudere. Vi è tanta ricchezza ad essere diversi, ma dall'egoismo siamo sommersi. Apriamo gli occhi, tendiamo la mano a quel bambino che ci pare strano. Da quella mano, da quella stretta, impareremo a non aver fretta. Basta fermarsi, ascoltare il cuore e ne coglieremo l'intero splendore.
Abbiamo ascoltato una poesia scritta immaginando di vedere il mondo con gli occhi di un bambino con disabilità. E ricordiamoci quanto è importante lo sguardo, quanto è in grado di comunicare. E ora abbiamo la gioia di avere ospite di leggerezza Diego Spilabotte, un ragazzo con sindrome di Asperger che ci racconterà una storia personale di resilienza. A 11 anni Diego ha dovuto affrontare una situazione di salute molto difficile, quindi una difficoltà nella difficoltà, che ha sviluppato in lui una resilienza ancora più grande. Io l'ho conosciuto allora in una stanza d'ospedale e oggi, a distanza di anni, sono felicissima di averlo in radio qui con noi, con la mamma Rosalba Baccari, per parlare di un libro che ha scritto, che narra il periodo della malattia, delle cure, della soluzione del problema, in una maniera particolarissima, leggera, attraverso lo sguardo di un ragazzo, allora bambino, con la sua intelligenza, sensibilità, e proprio il suo personale punto di vista. E allora chiediamo a Diego e a mamma Rosalba di raccontarci qualcosa di questo libro gradevolissimo che si intitola Diego e la stanza dei segreti.
Allora, buongiorno a tutti intanto. Io sono Rosalba, la mamma di Diego. Diego ha affrontato un trapianto di midollo perché a 10 anni e mezzo, 11 anni, si è ammalato di una mielodisplasia, quindi diciamo la cura che l'avrebbe fatto guarire era proprio il trapianto. Il papà di Diego gli ha donato le cellule staminali, però Diego nel suo modo di vivere l'ospedale dal primo giorno, praticamente quando, siccome stava in una stanza singola praticamente, proprio per via dei valori bassi, praticamente lui è Diego, tu come dicevi a papà sempre che ti piaceva quella stanza perché?
Perché mi dava la connessione
Ti dava la connessione, noi al tempo non avevamo ancora la connessione, cioè diciamo il wifi a casa, e quindi per lui era una novità. Quando è arrivato, appunto, è stato ricoverato, che cosa ti sembrava, Diego, quell'ospedale, quella stanza in cui tu stavi da solo?
Un hotel.
Un hotel. Praticamente lui era quasi felice che di trovarsi in una stanza singola, come se fosse una cosa speciale per se stesso, e quindi lo faceva sentire speciale, e quindi gli sembrava di stare in hotel. E praticamente e la cosa bella era il fatto che avevamo questa connessione, vero?
Sì.
E che cosa ti guardavi tu?
Con questa, la musica.
La musica, perché Diego è anche... Perché Diego, che cosa sei tu?
Musicista.
Bravo, perché ti sei diplomato?
Al liceo musicale.
E che suoni?
Batteria soltanto.
Le percussioni suona Diego. Quindi si è divertito, ma è anche un amante dell'arte, quindi utilizzava questa connessione anche per vedere l'arte in generale. All'epoca amava molto l'Egitto, vero Diego?
Sì.
E quindi infatti durante le mattinate c'era anche la scuola in ospedale praticamente con le insegnanti, ed è proprio lì che abbiamo conosciuto la prof Mancini, Simona.
Sì, è vero, la passione per le piramidi ricorre anche nel libro, insomma, c'è questo ricordo bellissimo che è stato veramente emozionante anche per me sicuramente. E tra l'altro, senza che spoileriamo, vero Diego, non devo dire troppe cose, però nel libro c'è anche un riferimento a quando tu hai cominciato a pensare di voler suonare la batteria, però non lo diciamo perché così insomma le persone avranno piacere di scoprirlo attraverso la lettura, ripeto, di un libro bellissimo, e nonostante, come dire, l'intensità del tema che tratta, anche molto ironico, perché poi ecco, l'ironia secondo me è una risposta veramente resiliente a quello che a volte sono le prove della vita. E Diego è un ragazzo di una simpatia e di una intelligenza straordinaria, insomma, quindi ci siamo fatti anche, vero Diego, delle grandi risate nonostante tutto. Posso fare un'altra domanda alla mamma di Diego? I ricordi che sono riportati, ecco, raccontati in questo libro, hanno sicuramente un valore importante per lui che li ha condivisi con noi, per voi, per chiunque gli sia stato vicino, e devo dire che rileggendolo anche per me. Però questi ricordi sicuramente hanno una grande potenzialità, perché possono diventare un valore anche per i lettori. C'è una finalità profonda nella decisione di condividere un percorso così personale e questi ricordi con i lettori. Perché avete deciso di farlo?
Allora, abbiamo deciso di farlo perché Diego, oltre alla musica, ama anche disegnare, e quindi attraverso alcuni disegni, io mettendo a posto, abbiamo ritrovato questi disegni che effettivamente un po' ci raccontavano quello che stava lui vivendo. I primi disegni, oltretutto, sono anche all'interno del libro. Questa idea ci è venuta proprio per lasciare una testimonianza. Perché diciamo, il problema di Diego, il fatto di essere un ragazzo Asperger, quindi diciamo dello spettro autistico, e anche insieme al fatto che è stato trapiantato al midollo, ci ha creato anche all'inizio, lui era piccolino, quindi la decodificazione anche di quelle stesse emozioni. Infatti lui le ha, diciamo, la visione del lettore è proprio quella dell'umorismo, come dicevi tu, Simona, perché ha vissuto questa storia, diciamo, l'ha quasi trasformata in una favola. Ci è piaciuto molto l'idea di dare soprattutto la forza anche a chi legge, di capire che ecco, c'è anche un lato positivo, diciamo così, nel senso che c'è anche questa voglia di farsi conoscere, perché questi ragazzi autistici e Asperger hanno anche un altro modo di apprendere. In questo caso la scuola, diciamo, in ospedale per noi è stata quasi di vitale importanza, perché lui non sempre era pronto a fare ovviamente lezione, però voi insegnanti siete stati così anche bravi di trovare una chiave e quindi partire da alcuni interessi come le piramidi. La professoressa Mancini infatti disse a Diego all'epoca che a Roma c'era questa piramide Cestia, e Diego nelle sue risate diceva: non è possibile, siamo a Roma, viviamo in Italia, ma perché c'è una piramide che invece sta in Egitto?
L'abbiamo scoperto insieme che c'era una piramide, è vero. E infatti, poi però questa piramide è stata in qualche modo portata, no, simbolicamente anche a casa, perché ce l'hai ancora la piramide, Diego? La piramide
Sì, ce l'ho ancora sulla mia collezione.
E Diego, lo diciamo ai nostri amici ascoltatori, anche poi insomma ha avuto in dono dai genitori una bellissima piramide che si costruiva, sì, di cui poi ha avuto decisamente cura, insomma adesso sono passati tanti anni e ci sta dicendo che ancora ce l'ha. Bene.
Sì, perché io ce l'ho ancora.
Sì, ma non ho dubbi.
Ecco.
Poi voglio dire una cosa alla mamma Rosalba, in questo percorso, no, di sviluppo anche di resilienza, la famiglia indubbiamente per Diego è stata importantissima per tanti motivi, insomma il papà anche per motivi, lo ricordavi, insomma, no, che è stato poi il suo donatore, ma gli siete stati tutti molto vicini, anche il fratello, lui è molto legato a Simone, no, al fratello Simone, con il quale condivide una passione, giusto Diego? Perché anche Simone è musicista.
Sì.
E che suona Simone?
Il violino, sì.
Quindi insomma condividete anche questo, che è una cosa molto bella. Allora lascio la parola alla mamma Rosalba per questa domanda, ecco, sulla famiglia.
Sì, allora la famiglia è stata centrale, un po' anche purtroppo in questo momento, in questa estate abbiamo perso le due nonne, quindi sia mia mamma che mia suocera, nonna Adele, che nonna Adele è stata lei stessa centrale nella cura anche di Diego, perché veniva sempre con noi in ospedale, nei DH, non ci ha mai lasciato un minuto. È stato proprio un connubio totale, ci siamo tutti messi a disposizione di come viveva effettivamente Diego quelle sensazioni, perché non è semplice un ragazzino di 11 anni dover spiegare oppure dover far capire che avrebbe dovuto fare delle trasfusioni perché il suo midollo non funzionava, non è stato affatto semplice, e anche le attese, vivere le attese per un ragazzo autistico per esempio è veramente un problema, perché lì in ospedale, nei DH, magari ci sono tante ore da dover aspettare le piastrine oppure gli esami, ma è normale che sia così, e però è diventato quasi tutto un gioco. Diego ha avuto diciamo la fortuna nella sfortuna di poter trasformare tutte queste piccole cose in una favola veramente, ed è per questo che noi abbiamo deciso di scriverlo questo libro, ma perché è un connubio totale, sia per l'importanza della donazione del midollo, infatti ADMO è stato praticamente, ADMO, Fondazione Roma e Frosinone sono stati molto vicini a noi, ci hanno permesso di incontrare la casa editrice e quindi di far sbocciare praticamente questo progetto. E Diego stesso nelle scuole, qui noi siamo di Frosinone, bene, quindi nelle scuole, negli istituti di Frosinone spesso praticamente racconta la sua testimonianza proprio per ai ragazzi del quinto anno, che quindi sono si apprestano ad essere maggiorenni, per la donazione. Quindi questa cosa importante della donazione, di quanto sia importante la donazione del midollo, e anche quanto è stato importante per un ragazzo con una sindrome di Asperger vivere queste sensazioni, che insomma sono brutte per tutti i ragazzi, ovviamente, per tutti i bambini, anche per chi non ha l'Asperger. Però lui è riuscito a trovare questa chiave di sorriso, queste risate. Ecco, la professoressa Mancini è testimone delle risate che ci siamo fatti nonostante tutto il reparto. Ed è una cosa bella, ci piaceva donarla proprio anche al lettore.
Io credo che questo sia sicuramente questa esperienza e questa forza così positiva, no? Forza d'animo e anche ironia, leggerezza, perché siamo proprio qui in questa trasmissione, si chiama leggerezza. Leggerezza, io ho sempre detto, che chiamando una definizione di intellettuale molto noto, che è Italo Calvino, non è superficialità, ma è la capacità di vedere le cose dall'alto e non avere macigni sul cuore. Quindi è ben lontano dal concetto di superficialità. Quindi certo, leggerezza io l'ho ritrovata pienamente nella lettura del libro di Diego, perché pur affrontando tematiche profonde, intense, c'è quel senso di serenità, di forza, che lascia poi nell'animo, ecco, quel senso di dissoluzione del macigno. E quindi è un dono che ci piace condividere con chi ci ascolta, e credo insomma che la possibilità, ecco, procurarsi questo libro, di acquistarlo, sia un dono per se stessi e quindi anche un dono poi per sostenere anche la donazione del midollo osseo. Lo ricordiamo, Diego e la stanza dei segreti, Diego Spilabotte l'autore, casa editrice Serena. E io ringrazio Rosalba e ringrazio Diego per essere stati con noi, e in bocca al lupo. Grazie per questo progetto, al quale spero insomma ne seguiranno molti altri.
Grazie, grazie Simona, siamo davvero felici di essere stati qui con te. E ricordo, scusami, prendo un secondo, che praticamente una parte delle vendite del libro andrà in beneficenza proprio ad Admo, perché insomma tanto abbiamo ricevuto in tutti i sensi e tanto ci piace anche donare di nuovo, perché veramente sono cose importantissime. Io vi saluto e vi faccio, e insomma, e spero soprattutto che leggiate questo libro, è proprio una caramella dolce per l'anima.
È vero.
Vi passo Diego e così vi saluta anche lui.
Sì, sì. Ciao, scusate. Ciao prof.
Ciao, quindi Diego. Grazie ma per essere stato con noi.
Sì, grazie. Ma scusate, ma mica che dobbiamo fare una presentazione proprio lì sulla piramide Cestia?
Ti piacerebbe?
Magari.
Magari, ci pensiamo. Va bene. Buona serata. Ciao. Beh, abbiamo ascoltato l'intervista di Diego, e quest'ultima battuta sulla piramide fa riferimento a un interesse spiccato, lo leggerete anche nel libro di Diego, per le piramidi, per l'Egitto in generale, e la piramide Cesti è ciò che all'epoca mi avvicinò particolarmente a lui, e quindi, come dire, è un interesse che tra l'altro poi lui ha mantenuto vivo. Diego è un esempio di resilienza: attraverso la scrittura ha trovato un canale di comunicazione efficace e ha saputo trasformare una fase della sua vita molto difficile in una favola che arriva a tutti, portando anche un messaggio di speranza vera con la sua spontaneità e la narrazione di come ha realmente vissuto quei momenti. Senza togliervi il piacere di leggere ogni riga di questo libro, voglio condividere con voi la lettura di un breve passo che ne fa capire l'intensità. E quando arrivò la risposta dell'ospedale, che Diego immaginava come se fosse un hotel, con la buona notizia che il papà avrebbe potuto donargli le cellule staminali. La risposta dall'hotel ci arriva qualche settimana dopo. Papà mi darà le sue celluline. Quando me lo dicono, vado da lui. È in camera da letto. Sta cercando qualcosa in un cassetto. Papà, chiedo. Dimmi, Diego. Papà, sono felice che mi darai tu le celluline. Così una volta mi ha fatto nascere mamma, il 2 marzo del 2005, e una volta mi farai nascere tu. Lo ha detto la mamma, lo ha detto Diego. Io ho avuto modo di conoscerlo proprio all'inizio della malattia e ho vissuto la sua quotidianità scolastica di ospedale e l'ho visto con i miei occhi quello che ha raccontato. Posso dire che oggi, a distanza di anni, vedo un ragazzo che dietro la sua allegria e ironia dimostra una grande sensibilità, profondità e anche maturità. E in qualche modo una buona versione di Diego, che nella copertina, insomma, nelle illustrazioni della copertina del libro di Diego c'è anche una versione aggiornata, come la chiama lui, di sé, e questo non solo per via del trapianto. Oggi Diego ha messo se stesso a disposizione degli altri con la sua testimonianza per fare del bene, gira per le scuole raccontando la sua esperienza, anche per sensibilizzare i giovani all'importanza della donazione del midollo osseo, e in Italia in questo siamo ancora indietro rispetto ad altri paesi. Diego è un bruco che ha fatto il suo percorso ed è diventato una bellissima farfalla in grado di volare da sola e avere l'ammirazione di tutti noi. E a Diego e a tutti noi che attraverso esperienze anche difficili riusciamo a trasformarci in meglio e non senza fatica, è dedicata questa poesia tratta da Leggerezza, il bruco che imparò a volare.
Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, si resta fermi, immobili, senza provare voglie. Il mondo intorno gira, ma dentro tu sei fermo. Ti pare di essere giunto al limbo dall'inferno. Vorresti camminare, lasciare l'esitazione, vorresti illuminarti, cambiando l'espressione che spesso appare in moda, come se fosse finta, e allora ti guardi dentro, cercando nuova grinta. Che sempre tu hai lottato e non ti sei mai arreso, e nel condurre lotta di te ti sei sorpreso. Ma quando passa il tempo, si avverte la stanchezza e ciò che poi ti uccide è invero la tristezza. Ci sono giorni in cui i colpi hai accusato e poi reagendo invece un metro hai conquistato. Ma quanto è faticoso mantenere la posizione. Guarda stella polare, non sbagli direzione. Hai dato tutto quanto, di te ogni sentimento. Ti senti tutto immerso così nel patimento. Ti senti spalle al muro, dentro di te sconfitto, come se fossi insetto schiacciato sul soffitto. Ti senti come il bruco che pensa di morire, invece la sua china riesce a risalire. Dal bozzolo lui esce e prova un po' paura, ma viaggia con se stesso incontro all'avventura. Il bruco si trasforma e quasi per magia spalanca nuove ali e allora vola via. Dall'alto vede il mondo e lo vede più chiaro, così dietro le spalle lascia tutto l'amaro. Stupore prova il bruco di ciò che riesce a fare. Che mai l'avrebbe potuto un giorno immaginare? Bellezza di conquista e poi senso di gloria, come se in questo modo entrasse nella storia. Il bruco ora è farfalla, sì nobile e gentile, che mostra d'aver ala sì piccola e sottile, ma è ala che permette di poter prendere quota, scoprire la sua natura che prima gli era ignota. Con ali pur sottili il volo puoi spiccare. Per lui or conta solo saper che può volare. Or se ne va leggero, del futuro alla conquista e del suo passato più niente lo rattrista. Di uscir dal nostro bozzolo in cuore noi speriamo. Che arrivi in tempi buoni soltanto noi aspettiamo? No, non è così. Cerchiamo una scintilla che accenda il nostro cuore quando l'animo strilla. Scintilla che si accende come luce solare, nel cielo così buio brilla stella polare. A volte basta poco per ritrovare le ali, a farcele vedere persone assai speciali.
La leggerezza, lo diceva anche Gaber, no? È misteriosa, una strana cosa, una carezza per il nostro animo. E spesso è una sintonia tra persone che si intendono, che si vogliono bene, che si comprendono e sono proprio sulla stessa lunghezza d'onda, quindi un qualcosa che non nasce, non si stabilisce con chiunque. Sicuramente viene dalle emozioni ed è anche una delle più belle forme ed espressioni della resilienza. Speriamo che le riflessioni e le emozioni che abbiamo condiviso ci aiutino a portare leggerezza e a tirare fuori il meglio, così come dovrebbero fare educatori, insegnanti, accrescendo l'autostima delle persone. Stiamo andando verso la fine della nostra trasmissione, nell'imminenza del Natale, insieme alla leggerezza che speriamo di avervi regalato, vorrei salutarvi con un dolce augurio in tutti i sensi, perché davanti ai dolci di Natale non c'è resilienza che tenga. E a tutti voi dedico questa poesia per cui il 16 novembre scorso ho ricevuto anche una menzione speciale a un concorso di poesie presso lo Stadio Olimpico di Roma e la poesia si chiama Dolce Natale. E vi saluto con questa, saluto Francesco, Caterina Salvagno, anche Diego e Rosalba che sono stati i nostri ospiti, tutti voi che ci avete ascoltato e a tutti auguri di cuore di buon Natale ricco di pace e di serenità. E un buon inizio di 2025 che vi porti gioia, vi porti soddisfazioni e soprattutto la capacità di provare e donare leggerezza. E con leggerezza ci ritroviamo il terzo giovedì di gennaio e adesso dolce Natale.
A Natale è tradizione di gustare il panettone milanese lievitato con uvetta o mandorlato, che di canditi poi sia pieno e può variare anche il ripieno. C'è il pandoro di Verona che al palato gioia dona, pioggia di zucchero a velo come neve vien dal cielo. C'è il pandoro e il panettone, ma non manca poi il torrone zuccherato se è romano, al cioccolato o fatto a mano. Duro, morbido, fondente, mandorle poi rompe il dente. E citiamo cosa strana, cornucopia napoletana, ed ancora i ricciarelli son senesi, buoni e belli. E non manca poi il panforte e il panpepato fra le torte. C'è il parrozzo abruzzese, zippula poi calabrese, e il pan giallo che è laziale, tutti buoni per Natale. Dolci poi di marzapane, dalle forme anche più strane, recano sempre dolci sapori. E ai pasticceri van gli onori.
Abbiamo trasmesso Leggerezza, rubrica a cura di Simona Mancini. Tema della puntata di oggi, resilienza e leggerezza. Ospiti in studio, Rosalba Baccari e Diego Spilabotte. I nostri programmi ora proseguono con il radiogiornale in differita da Radio Vaticana. A seguire la preghiera dei bambini e alle ore 20, dalla Cappellina di Maria, la serata mariana eucaristica. A tutti voi l'augurio di una buona serata e un buon proseguimento di ascolto.